Benvenute, benvenuti alla sesta puntata di 5x4 uguale 21, il podcast di Rivista Corner che vi ha accompagnato durante Euro 2020 e che quindi dopo l'attesissima finale di domenica 11 luglio giunge oggi alla conclusione per questa ultimissima puntata che poi, diciamolo, ci fa andare in vacanza. Fabio, ci prendiamo le vacanze anche noi?
Esattamente, saluto tutti, anche io, ci prendiamo un po' di meritate vacanze, ci rivedremo poi a fine estate probabilmente.
Esatto. Ma allora, in questa ultimissima puntata con Fabio, con me, Cartu, al microfono non poteva mancare che niente meno che colui che alla fine gode, festeggia il nostro Umbe. Ciao.
Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stata una grande fatica, devo dirlo, non lo rifarei, ecco. Però grande, grande vittoria, grande cuore dei nostri ragazzi, di Roberto Mancini, e dai, alla fine è stato meritato, una vittoria ampiamente meritata. Mi espongo, nonostante abbia fatto il gufo per tutto 5x4 fa 21.
Fabio, non mi sembra così entusiasta questo Umberto.
Va detto che stiamo registrando un mattino presto, sarà andato in giro tutta la notte a fare caroselli, quindi è scusato, dai. E poi
Esatto.
alla fine se l'aspettava, continuava a fare a recitare questa parte, ma è dall'11, quando è che sono iniziati? Dall'11 giugno che sa benissimo che sarebbe arrivato oggi a sbatterci in faccia il suo trofeo.
Un trofeo che l'Italia, insomma, aspettava da una vita comunque, perché era quanti anni sono? Non li ho calcolati, ma tantissimi, no? Umbe che non si alzava all'europeo, insomma, perché ne avete vinto solo uno, a differenza
Eh
dei
sì, eh
mondiali.
sì. Erano 53 anni che non vincevamo gli europei, quindi l'ultimo era stato nel 1968 e questo è diciamo, il gap, la distanza più ampia nella storia di questa competizione fra la prima e la seconda vittoria. E quindi sì, era veramente un trofeo che si aspettava da tempo, anche perché era sfuggito più volte, ricordiamo. Con la Francia, quel gol di David Trezeguet, ma soprattutto l'Italia con questa vittoria diventa la seconda nazionale con più trofei internazionali, perché davanti a noi c'è solo la Germania con 7, e come dicevi appunto te, adesso siamo a 6 con 2 europei e 4 mondiali.
Pensavo dicessi il Milan, no? Che loro di solito citano titoli ovunque, ma magari no,
I
però.
7 volte campioni, eh sì.
Ma una
Erano
domanda
tutti.
per il mio amico Umberto. Mi stai dicendo che il Brasile ha meno di 6 titoli, cioè ha vinto 5 mondiali, non ha vinto qualche Coppa America?
Ah, credo, allora sto facendo riferimento a squadre europee.
Ah, ok, chiedo
Sì, sì,
perdono.
sì, sì.
O forse dovresti chiedere tu perdono, perché prima hai detto il mondiale.
Ma guarda, sono così pacifico da campione d'Europa che posso anche chiederti perdono. Adoro chiedere perdono più volte, mi sa, in questa puntata per delle cose che ho detto.
Credo
Grazie.
proprio di sì.
Va bene, allora in questa puntata l'avete capito, ovviamente parliamo della finalissima, cerchiamo di rivenire un po' sui protagonisti, su quello che è successo e tracciare un po' un bilancio sull'europeo e gettarci un po' anche al di là, perché abbiamo detto ci prendiamo qualche settimana di pausa dal podcast, quindi dobbiamo lasciarvi con delle domande esistenziali per il resto dell'estate. Allora, partiamo col dire qualcosa su questa finale, analizzarla un po'. Allora, Fabio, magari l'inizio partita, questa Inghilterra comunque arrembante, subito in gol, te l'aspettavi così o Southgate è stato bravo anche lui a immaginare una formazione anti-Italia apposita?
Ma dire che Southgate è stato bravo ieri penso sia un'eresia. No, io mi aspettavo una partita bloccata fino, non so, fino al 70esimo, due squadre più attente a non prendere che a fare gol. Invece mi ha sorpreso piacevolmente questa Inghilterra che avevo sì visto durante questo europeo, ma non mi era sembrata mai così arrembante. E come partita ho detto, ahia, mi sa che per l'Italia anche stavolta poche speranze. E poi è cambiato tutto nel secondo tempo. Magari qualcuno di voi saprà spiegarmi perché.
Io sono d'accordo, all'inizio leggendo le formazioni sembrava effettivamente che Southgate volesse fare una partita molto chiusa e così è stato effettivamente, però la differenza è che hanno trovato subito questo gol in cui c'è un errore veramente importante della nostra difesa, non tanto la scalata su Shaw che poi imbuca diciamo le spalle di Lorenzo, perché poi da quella parte probabilmente Chiesa doveva rinculare e coprire quel lato, però il primo errore è permettere a Harry Kane di girarsi perché gli arriva una palla in mezzo al campo ed è completamente solo. Nella scorsa partita con la Spagna, Bonucci seguiva Dani Olmo, non so se vi ricordate, fino a centrocampo, lasciando una voragine dietro, però Mancini l'aveva previsto come un modo per non permettergli di girarsi e di portare palla. E ieri, il primo tempo, Kane ha fatto quello che ha voluto, infatti ero proprio sorpreso dal fatto che non avessero previsto delle contromosse. Poi, sinceramente, dopo il gol, l'Inghilterra ha speculato un po' sulla partita e, come spesso accade, è stata punita da questo approccio, perché poi l'Italia ha qualità e soprattutto la qualità è aumentata quando è uscito dal campo immobile. Perché effettivamente sembrava veramente un giocatore non allo stesso livello degli altri, perché diciamo anche solo il paragone con Kane che fa uno stop per girarsi, Immobile gliene servono 5. Però poi il secondo tempo è stata effettivamente una partita diversa, l'Italia ha spinto, poi ha trovato questo gol di marca tipicamente juventina con Chiellini che muore in area di rigore, come mi ricordava Cartu prima, e Bonucci che si
Il
sciacqua la bocca.
capitano, il capitano e il vice
Già.
capitano. Scusate.
Proprio. Però non so se vi sorprende, io quando ho letto questa statistica mi sono sorpreso, ma Harry Kane per la prima volta, anzi per la seconda volta nella sua carriera con l'Inghilterra, quindi 61 partite, non ha provato un tiro ho creato un'occasione da gol. Dopo, l'ultima volta era stato nel 2018, quando aveva giocato 29 minuti contro la Svizzera. Quindi, comunque, ieri Kane, che per il primo tempo era probabilmente il migliore in campo per l'Inghilterra, alla fine ha chiuso la partita senza tirare mai in porta e creare un'occasione.
Beh, io
Sicuramente.
penso sia normale quando ti trovi davanti bastoni acerbi, comunque sono due ottimi difensori, hanno retto bene il confronto. E quindi adesso devi chiedere scusa al popolo, ma mondiale, anche a quello che è andato ieri nello spazio, il Riccone, chiunque. Devi chiedere scusa a chiunque per le bestiate che hai scritto in chat dopo la semifinale. E adesso mi taccio e finché non dici scusa io non parlo più.
Allora, devo dire innanzitutto che io continuo a pensare che con la Spagna Chiellini è stato più tranne l'abbraccio a Jordi Alba e tutta quella comica lì, con bastoni avremmo avuto meno difficoltà in impostazione. Sai che questa è una mia battaglia personale, però effettivamente Bonucci e Chiellini hanno giocato un europeo complessivamente impeccabile. Cioè, Chiellini penso abbia 45 anni, Bonucci ne avrà 39 e vederli armeggiare così in campo. Chiellini che ha preso per il collo Saka, tipo mamma che ti vede uscire prima che hai finito di fare i compiti, cioè effettivamente hanno giocato un europeo impeccabile, ma il dato che proprio mi ha ucciso è che nelle 16 partite in cui Chiellini e Bonucci sono partiti titolari con Mancini alla guida dell'Italia non abbiamo mai perso, 10 vittorie e 6 pareggi. Quindi nella vittoria la mia sconfitta, perché effettivamente il blocco Juve è stato
Decisivo.
determinante, decisivo, determinante, perché Federico Chiesa ieri per buona parte della partita è stato l'unico nostro punto di riferimento, tu Cartu che sei un amante del Federico Nazionale.
Sì, sembrava lui il vero Sterling, cioè Chiesa impressionante, europeo da leader veramente, sempre al massimo.
E già che abbiamo parlato di blocco Juve, snocciolo un'altra statistica che fa bene al mio umore. La Juventus in questo europeo ha segnato 12 gol, stabilendo un nuovo record, battendo il Barcellona, che non mi ricordo più in che anno, ne fece 11.
Mamma mia.
Certo che questo europeo non solo restituisce alla Juve un Federico Chiesa ancora di un'altra dimensione, perché comunque nel finale di stagione aveva giocato una grandissima stagione, però glielo restituisce veramente di una dimensione internazionale. E poi comunque, che ne dite, potrebbe avergli restituito un Federico Bernardeschi.
Bravo!
Cosa lo possiamo reintrodurre fra i top player della Juve? Perché comunque, a parte le ironie che spesso facciamo su di lui, ieri entra, segna rigore decisivo, come con la Spagna, decisivo, sono tutti stati decisivi. Comunque ci vuole personalità, come dicono quelli bravi.
Ah sì, gli altri fenomeni dell'Inghilterra che costano valutati il triplo di lui, quei rigori li hanno sbagliati, quindi Bernardeschi, insomma, il suo l'ha fatto, ha messo la sua firma su questo europeo. E vabbè, va detto che nei 12 gol della Juve, mi piace che siamo già tornati a Juve, cioè lanciamo già la Serie A con 2 mesi d'anticipo, fantastico. Chiaramente nei 12 gol della Juve c'è una parte rilevante che fa riferimento a un certo Cristiano Ronaldo, che non sappiamo ancora bene se sarà ancora presente in futuro della Juventus, se è parte della Juventus o meno, insomma. Però è sicuramente interessante, anche se poi sono statistiche che lasciano un po' il tempo che trovano. Non so quanti dell'Atalanta hanno fatto gol, perché nella fase a gironi anche loro...
Se non sbaglio erano arrivati a 5, adesso esattamente il numero non so se sono fermati lì. Comunque sì, era anche per riallacciarsi a questo fatto, vince l'Italia, ma vince anche tutta la Serie A, perché mi sembra che buona parte dei giocatori che si sono distinti provengono dalla tanto bistrattata Serie A, o no?
Poi il discorso sulla Serie A è ampio e lo faremo magari a partire da agosto, da settembre, però effettivamente a me viene il dubbio spesso che la Serie A sia un campionato a livello degli altri, comunque con le differenze del caso, ma venduto estremamente male. Basta pensare a cosa sta succedendo fra iscrizioni varie, eccetera. Comunque, partendo da questo, io volevo chiedervi, ma dall'altro lato, lato Inghilterra, questo It's Coming Home, tutta questa campagna con Boris Johnson che annuncia le ferie, è stata proprio una autoguffata pazzesca.
Io l'avevo detto dopo la semifinale, ho detto ricordiamoci che gli inglesi sono quelli che non vincono mai, e così è stato. Diciamo che questo It's Coming Home, questa loro sfacciataggine era già iniziata all'ultimo mondiale, perché a un certo punto sembrava che fossero solo loro gli unici e inarrivabili futuri campioni del mondo, poi persero, se non sbaglio, in semifinale dalla Croazia, giusto? E quindi sì, è la solita Inghilterra che è sul più bello, poi si sfalda. E si conferma comunque la sconfitta della squadra, diciamo, ospitante, perché la Francia 5 anni fa perse in casa, il Portogallo nel 2004 perse in casa, si continua quindi questa bella tradizione.
La Svizzera nel 2008 uscì a gironi. E, no, tra l'altro, appunto, il tema sfacciataggine, io quando al 45esimo ho visto quei tifosi inquadrati alzare la coppa, ho detto no, vabbè ragazzi, questi non vincono, cioè non la meritano quasi per tutta questa sicurezza, non puoi per me alzare la coppa al 45esimo davanti a telecamera. E a parte ciò, in tema di mentale magari, ecco, io vorrei parlare con voi dei calci di rigore, ovviamente il momento decisivo, perché alla fine questa Inghilterra-Italia è stata in parità, non so, a mio giudizio, anche giustamente, non so cosa ne pensate voi, se l'Italia si è fatta più preferire alcune volte, l'Inghilterra è stata più cinica, i supplementari sono andati un po' dalle due parti a sprazzi, occasioni per entrambi, si arriva ai rigori e io osservo le facce degli italiani e le facce degli inglesi. E negli italiani vedo la determinazione, il gruppo, anche dei sorrisi e tutto. E nell'Inghilterra c'è questa immagine dove Southgate è lì con, adesso non ricordo più se fosse una lavagnetta, un foglietto o meno, a guardarsi intorno a cercare i nomi. E palesemente non è che ci sia proprio la fila di gente che alza la mano. C'è qualcuno che alza la mano, che mi pare fosse Maguire. E gli altri, boh, io pensavo che uno avrebbe tirato Grealish, che continuiamo a parlare con lui, però non è andato lui sul dischetto, e poi ovviamente i due subentranti, Rashford e Sancho, vanno a battere il rigore, ma appunto non so, Umbe, tu come li hai visti questi sguardi? Io ho detto, questi perdono, cioè, veramente sembra che non c'è nessuno che vuole andare a battere il calcio di rigore.
Io in quel momento ero a livelli di sofferenza inarrivabili, quindi non ho visto niente di tutto ciò.
Quella faccia dietro il cuscino, non stavi guardando.
Sì. Io fino all'errore di Belotti non ho guardato niente, poi ho detto vabbè, devi diventare un ometto grande, e allora ho guardato il resto dei rigori. No, però dopo ho recuperato, visto il replay di quel momento lì, perché ovviamente è stato ripreso ed effettivamente sì, sembra proprio così. Sembra proprio così, soprattutto arrivano a tirare il calcio di rigore decisivo e tira Saka, che è un ragazzino, cioè...
Veramente... che ha giocato malissimo, tra l'altro, quindi...
Sì, perché comunque, cioè, è un ragazzo giovane che ha pochissima esperienza e che comunque non è Pedri della Spagna, che comunque ha giocato un europeo in cui sembrava Xavi, cioè come personalità, eccetera. Cioè, ha giocato un ottimo europeo, comunque, Saka, però è comunque un giocatore a cui non puoi affidare il tuo rigore decisivo assolutamente. E infatti leggevo di diverse polemiche, soprattutto su quello che dicevi te, perché non ha tirato Grealish, perché non ha tirato Shaw. Cioè, in quel caso lì, nel momento in cui, come dici te, si decide chi tira il rigore, vengono fuori i giocatori di personalità. Penso che nell'Italia ci fosse la fila per tirare. Cioè, se già Bernardeschi, che è l'ultimo che è entrato in campo, si dice sì tiro io, mentre lì anche lo stesso Rashford non sembrava così entusiasta di giocarsi questo spezzone per tirare il rigore, anche perché comunque tiri il rigore e è tutto quello che fai in tutta la partita, quindi sbagli il rigore, hai giocato una partita tremenda giocando 20 secondi forse, quindi anche quella scelta lì di inserire questi due giocatori alla fine, due giocatori comunque importanti, due leader del Manchester United, perché entrambi adesso sono United, non mi è sembrata una grande idea, ecco, non mi è sembrata una grande idea. Poi, e ne parleremo dopo, in porta c'era una grossa differenza fra i due portieri, cioè 3-4 categorie di differenza, non so cosa ne pensate voi.
Io vado un po' controcorrente, secondo me non è stata una grande serie di rigori, anzi, perché comunque l'Italia ha vinto, ma ne ha sbagliati due, giusto? Non mi sono sembrati comunque dei rigori tirati come può essere in semifinale o... cioè tutte e due le squadre mi sono sembrate un po' con tanta paura addosso. Comunque io sono contento che siano andati i rigori, perché da spettatore neutro vedere una finale europea che finisce a rigori è sempre la cosa più bella del mondo, anche se stavo lavorando, quindi ho finito un'ora e mezza dopo, ma quello chi se ne frega. E poi è andata nell'unico modo che poteva andare, perché se tu hai Sancho e Rashford in panchina, li metti dentro al 119-38 secondi, non puoi che perdere la finale, secondo me, perché un giocatore come Sancho probabilmente nel supplementare potevi giocartelo prima e magari ai rigori neanche ci arrivi, nel senso che vinci.
Indubbiamente le immagino oggi, non ho ancora dato un'occhiata sulla stampa ad oltremanica, ma immagino il processo a Southgate, già critiche c'erano state negli scorsi turni per la gestione della panchina, insomma è un po' tirchio con i cambi. Forse nessuno gli ha spiegato che ce ne sono tanti da fare oggi.
Sì,
perché tra l'altro cioè io da spettatore adesso mi perdo, dico ma quanti ne hanno fatti, cioè, quanti può farne ancora, cioè?
Hanno iniziato in 11, hanno finito altri 11 a me sembra.
Dopo quell'esperienza nefasta della Roma in Coppa Italia che ha fatto 38 cambi e ha perso. Vabbè, no, su Southgate io sono stato critico fin dall'inizio, però ovviamente bisogna riconoscergli che ha dato una solidità a questa Inghilterra che non ha preso praticamente gol prima della finale. Però, per me ci sono dei punti di domanda abbastanza grossi, cioè Foden, Grealish, Sancho, cioè tre giocatori che sembravano dover essere tre pilastri di questa nazionale che non hanno giocato. Lo stesso Grealish era diventato un po' il giocatore dell'Inghilterra, cioè il leader tecnico di questa Inghilterra, eppure non ha mai trovato spazio in favore di Saka e quindi della sua dinamicità, della sua velocità, cioè fosse troppo pragmatico, ecco, cioè anche ieri la partita si è messa nei binari giusti e l'ha gestita bene sicuramente nel primo tempo perché l'Italia correva a vuoto, però poi la partita dura 90 minuti, quindi nel secondo tempo si è visto tutta la difficoltà di organizzare le ripartenze, e come dici te, poteva essere l'ideale inserire un giocatore che ha quegli strappi come Sancho, anche lo stesso Rashford, se si preferisce lui. Però sì, l'ho visto un po' in difficoltà, ecco, Southgate nella seconda parte, mentre Mancini credo avesse un po' più il polso della situazione. Poi ovviamente parliamo così, come diceva Fabio, perché noi abbiamo sbagliato un rigore in meno di loro e quindi abbiamo vinto. Certo, poi la finale si è giocata su delle piccolezze, lo stesso Mancini per me ha fatto degli errori, però tutto sommato credo, ripeto, che l'Italia abbia meritato la vittoria finale.
E allora, sulle piccolezze, parliamo di cose grandi, ovvero Gigio Donnarumma, perché dai, l'hai già citato prima, insomma è stato comunque decisivo nei calci di rigore ed è stato scelto come miglior giocatore di Euro 2020, una scelta che Fabio ha accolto come?
Come ho accolto, con me ne freghi, non interessa niente sinceramente.
No,
scherzo a parte, è una scelta che ci sta, perché forse è più una scelta d'immagine che di vero valore dimostrato in campo, nel senso, non fraintendete, Donnarumma fortissimo, ha fatto un europeo straordinario, ma forse nell'Italia stessa c'era chi lo meritava di più questo titolo personale, però chiaramente arrivi in finale pari due perché uno ha preso palo. Sei stato decisivo altre volte con altre parate, ci sta, poi è un volto nuovo, giovane, piace a tutti tranne i milanisti, quindi ci può stare, è chiaramente il futuro del calcio italiano e mondiale, probabilmente uno dei portieri che farà la storia di questo sport, ed è anche il primo a vincere questo titolo, perché stavo spulciando prima le statistiche, e questo titolo viene assegnato dal 96, e da lì non ci sono stati mai portieri a averlo vinto. L'ha vinto in maniera unofficial, come scrive l'ottimo Wikipedia, Peter Schmeichel nel 92, quando vinse la buona Danimarca.
Ma secondo voi Donnarumma ad oggi è il miglior portiere del mondo? Io dico di sì.
Io dico che un portiere che non ha mai giocato una partita di Champions League o di livello tale o equivalente non si può definire il miglior portiere del mondo, ma semplicemente per questo motivo. Ha ovviamente tutto per esserlo e probabilmente l'anno prossimo, o meglio quest'anno col PSG, potrà dimostrare di esserlo. E comunque è sempre un discorso molto, molto sottile, molto, molto difficile quello del miglior portiere, perché mi sembra che siamo in un'era in cui ce ne sono abbastanza tanti di ottimi portieri. Va anche magari a periodo di forma, cioè in questo momento può essere meglio Donnarumma, tra due mesi ha un leggero passaggio a vuoto ed è meglio Oblak, per dire. Però vabbè, è sicuramente tra i top 4, penso.
Sì, cioè secondo me in questo momento, cioè dopo questo europeo, ne esce con una dimensione anche lui molto diversa. Non so te, Carto, cosa ne pensi? Tu che doveva venire alla tua Juve, ormai eri lì che te lo coccolavi, convinto di tradire il buon Szczęsny invece...
Beh, noi alla Juve abbiamo un portiere che ha iscritto il suo nome al tabellino degli europei, quindi tanta roba comunque. Szczęsny, ricordiamo, autogol. Ma portieri, ragazzi, sapete una statistica su Euro 2020 importantissima che dovrebbe far rivalutare la prestazione di Donnarumma e farlo vacillare nel suo ruolo di leader mondiale tra gli estremi difensori? Sapete qual è? Vi parlo di statistica di parate, perché in testa alla classifica di maggior numero di parate in questo europeo c'è niente meno che la nostra Svizzera con 21 parate, e quindi il nostro San Sommer che si è distinto in questo europeo.
Ma contano anche i rigori? Perché lì sono già 10 che hanno tutti parate, cioè da ricevere, quindi è facile arrivare al numero alto.
No, non dovrebbero contare.
Ma su Donnarumma dobbiamo soprattutto... calorosamente ricordare i nostri amici milanisti e soprattutto al nostro amato Patrick, il nostro collega di 5x4 fa 21, che l'avete regalato gratuitamente al Paris Saint-Germain. Ecco, comunque magari ve lo dimenticate, volevo ricordarlo e dare un abbraccione al nostro amico Patrick.
Messaggi personali qua nel podcast, sempre, come sempre. No, ragazzi, allora un altro nome, perché Umbe mi sembra ci avesse chiesto, no, o io ve lo chiedevo, insomma, chi dateli altri due nomi alternativi a Donnarumma tra i giocatori protagonisti di questo europeo.
Allora, io ne faccio subito uno, così lo rubo a Fabio, che l'ha già accennato, ed è Jorginho, ovviamente, che ha giocato un europeo pazzesco. Ieri era l'unico, non so se avete visto nel primo tempo, che nonostante poi aveva preso quella brutta botta a ginocchio, sembrava dovesse uscire, era l'unico che ha mantenuto i nervi saldi nel primo tempo, anche se urlava dietro a tutti i compagni di squadra, ma era l'unico. Continuava a chiedere a Di Lorenzo di salire, si sbracciava, andava a prendersi la palla in difesa e la portava avanti. Cioè, veramente un europeo di dimensioni, veramente da pallone d'oro. Ecco, volevo tenermela per dopo questa cosa, però devo dirlo. E peccato per quel rigore di ieri sbagliato, però tutto sommato devo dire davvero delle prestazioni che non mi aspettavo. Perché comunque col Chelsea sembrava l'anno giusto in cui è girato tutto giusto, e può essere che sia così anche per l'europeo, però effettivamente in un centrocampo con Barella e Verratti, che comunque hanno giocato anche loro una stagione incredibile, anche loro di club importanti, e Jorginho sembrava di un'altra categoria rispetto anche a loro due. Ti ho rubato il nome, Fabio?
No, in realtà no, non avrei mai detto Jorginho, a parte che probabilmente ieri si è giocato quell'ipotetico pallone d'oro sbagliando il rigore, perché se avesse segnato il rigore decisivo, come fai a non darlo a un giocatore che vince la Champions League, vince l'Europeo da protagonista, segnando sono 2 volte il rigore decisivo? Lì era tosta togliergli il pallone d'oro. Bando alle ciance, io, a parte che sono un po' in difficoltà a trovare dei nomi, perché veramente non saprei, ne scelgo due, uno un po' hipster e dico Schick, perché si è caricato sulle spalle una squadra di scapestrati, portandola comunque abbastanza lontano. E poi, per restare in tema Italia, beh, dico Chiesa, perché secondo me è stato quello che là davanti ha dato quegli strappi decisivi nei momenti clou della partita, e anche ieri sera. Mi ricordo quell'azione che ha fatto nel primo tempo con quel siluro di sinistro che ha finito fuori di poco. È veramente diventato un giocatore determinante ora. Quindi dico Patrick Schick e Kiko Chiesa.
Va bene, allora dopo questi grandissimi
Posso
nomi,
fare una battuta?
non lo so.
Vai, la faccio, poi se me la tagliamo. E posso anche dire fieramente che è una delle poche volte che la Chiesa si dimostra affidabile.
Salutiamo gli amici dello Stato del Vaticano che ci seguono sempre.
E gli amici dello Stato del Vaticano magari sono fan della Svizzera, perché hanno anche le guardie svizzere. E allora oggi, vabbè, io ho citato Sommer, non abbiamo parlato di Svizzera, abbiamo parlato tantissimo le scorse settimane, come giusto che sia oggi in secondo piano, però il nostro Giambo, che non è purtroppo qui in puntata, ma ci teneva a mettere la voce anche in quest'ultima puntata, ci fa così un po' un bilancio di come è stato vissuto questo europeo per i tifosi rossocrociati. Allora, ascoltiamocelo.
Emozioni a mandrie, come avrebbe detto qualcuno, positive e negative. Nello stesso europeo, la Svizzera ha vissuto sia il momento peggiore dell'era Petkovic, la netta sconfitta contro l'Italia, che quello più sbalorditivo, prodigioso e prestigioso, l'impresa titanica contro la Francia campione del mondo. Il pubblico ha sempre risposto presente. Nella debacle romana, Shakira e compagni sono stati giustamente criticati, ma poi, grazie anche alla lettera indirizzata a tutti gli svizzeri firmata da Mr. Vlado, l'insieme della popolazione si è stretta con passione attorno alla squadra. Tutto il popolo rossocrociato è stato ripagato per la dedizione e come mai negli ultimi 20 anni, quando l'eliminazione è venuta a bussare alla nostra porta, nessuno si è lamentato e tutti, ma proprio tutti, hanno applaudito con orgoglio. In passato, quando la rassegna elvetica giungeva a termine, ognuno si sceglieva una nazionale da tifare, quasi con lo stesso fervore. Quest'anno però è stato difficile, perché come non mai sembrava di tradire i nostri ragazzi.
Archiviato Euro 2020, Italia campione, Inghilterra finalista, ci sono state sorprese, cocenti delusioni da parte di, ricordiamolo, i campioni del mondo che sono usciti contro la Svizzera, a grandissima sorpresa. E allora vorrei sapere un po' da voi che bilanci possiamo trarre da questo europeo, al di là dell'Italia, ovviamente promossa a pieni voti. Le altre squadre, insomma, chi ne esce meglio, chi deve un po' magari rivalutarsi in vista del mondiale, che sensazioni abbiamo?
Io mi proietto appunto già in Qatar, e secondo me chi ne esce bene, ovviamente a parte l'Italia, che ben sappiamo, anche se però ha questa urgenza di trovare un centravanti che sia almeno degnamente utile alla causa, direi che ne esce bene comunque l'Inghilterra, che potenzialmente ha un bacino di calciatori giovani davvero invidiabile. Non so se Southgate rinnoverà o ha già rinnovato, sarà ancora la guida di questa squadra, ma io spero nel 2022 di non vedere Sancho entrare al 119esimo soltanto per battere un calcio di rigore. E poi direi anche la Spagna, questa Spagna che non mi aspettavo così, così forte, così gagliarda. Secondo me anche loro hanno più o meno lo stesso problema dell'Italia, del centravanti che manca dai tempi di Villa e Torres. Però tra un anno potrebbero comunque essere ancora più pronti e sicuramente daranno del filo da torcere ai favoriti. Chi ne esce ridimensionato sicuramente la Francia, che dovrà forse rivedere un po' i suoi piani e vedere come presentarsi tra un anno.
Beh, io sono abbastanza d'accordo con quello che dici te, soprattutto io vedo la Spagna molto, molto ben messa per questi mondiali. E come dici te, ovviamente si dovrà trovare un centravanti affidabile, o anche non affidarsi del tutto un centravanti, con ad esempio Ferran Torres o Oyarzabal, che fanno i falsi 9. Però appunto anche solo il fatto che a centrocampo ci sia un ragazzino, veramente un teenager come Pedri, fa ben sperare la Spagna. E poi sicuramente, a parte l'Italia, l'Inghilterra arriverà a questi mondiali con un bacino di talento incredibile. Ecco, io non sono così convinto che Southgate possa restare, nel senso che mi sembra la tipica situazione in cui la sconfitta dolorosa porta a prendere delle decisioni strane. Certo, se Southgate dovesse rimanere, dovrebbe rimanere con un approccio magari rinnovato, cioè cercando anche delle alternative ad un approccio un po' così, un po' attendista, un po' pragmatico, magari nelle fasi finali, nelle fasi più avanzate, perché sicuramente nei gironi questa scelta ha pagato. Poi sicuramente invece dalla parte dei lati negativi, diciamo, la Germania secondo me dovrà con Flick, che diventa nuovo allenatore della Germania, dovrà un po' rivedere, ecco, che blocco utilizzare, se continuare ad affidarsi un po' al blocco vecchio recuperato in extremis con Hummels e Müller, oppure ripartire. Poi si è ritirato anche Toni Kroos dalla nazionale, quindi sicuramente è un momento un po' così importante per la Germania, e vediamo la Francia, perché effettivamente è stata una grossa delusione, però a me fanno sempre paura. Potrebbe essere l'occasione perfetta per redimersi. Come sorpresa invece direi che la Danimarca potrebbe aver aperto un ciclo interessante. Non so te, Cartu, se vedi qualche outsider di lusso.
Ma sì, stavo pensando proprio alla Danimarca, che alla fine ha sorpreso, ecco, non... Sicuramente anche a livello motivazionale poi c'è stato il post, questo inizio traumatico che poi forse ha dato qualcosa anche alla testa dei giocatori, poi diciamola anche un percorso alla fine col tabellone diciamo molto abbordabile, perché sì, la Cechia, abbiamo citato Schick, che tra l'altro Schick vince la scarpa per chi segna più gol all'europeo, la vince insieme a Ronaldo, hanno fatto 5 gol a testa. Non so se c'è un premio ufficiale, boh, non mi ricordo. Voi lo sapete?
Sì. Sì? Dovrebbe essere, sì, cioè. Credo che a parità di gol venga assegnato chi ha fatto più assist.
Esatto.
Forse Ronaldo?
Quindi... Ronaldo, perché ha un assist, ho guardato prima. Sì, okay. Sì. E ha giocato anche meno partite, quindi... No, ne ha giocato uguali. No, non è meno, ha giocato perché sì, la Cechia ha fatto un turno in più.
Ok, vabbè, allora insomma, quindi niente, Schick non ha neanche questa gioia. Classifica assist, che ricordiamo, vinta da Zuber, diciamolo, 4 assist, leader assoluto. Altra cosa vinta dagli svizzeri, cioè Manuel Akanji, che in palloni recuperati ne ha recuperati 46 nel corso del torneo, come lui solo Jorginho. Ma rimanendo alle squadre, no, dicevo, Danimarca sicuramente interessante, E a me anche l'Ucraina è piaciuta, darei un'occhiata nei prossimi anni, comunque una squadra solida. Shevchenko sembra veramente un allenatore che sa sempre cosa fare, e quindi niente, andremo verso questi mondiali inediti. Va bene, avremo tantissimo tempo per parlarne, ci sarà ancora da qualificarsi soprattutto per la Svizzera, e ci sarà grande battaglia, ci sarà quindi sempre grande calcio da seguire in compagnia anche di Rivista Corner, che però, Fabio, lo svegliamo, fra poco stiamo per arrivare nelle vostre case con un nuovo numero che non sarà molto calcistico questa volta, giusto?
Giustissimo, dici bene, sarà un numero inedito, possiamo svelarlo, sarà uno speciale dedicato alle Olimpiadi, che ormai non potrete più andare a vederle perché stanno rendendo tutto a porte chiuse, quindi vi metterete belli seduti sul divano, birra ghiacciata e Rivista Corner davanti a voi per accompagnarvi in questo mese, credo che sta per iniziare, tra l'altro.
Fantastico, non vediamo l'ora, ripartirà la battaglia con Umbe su ogni medaglia, bronzo improbabile tra Svizzera e Italia nelle discipline più sconosciute, giusto?
Sì, ogni volta mi scopro un grande fan di sport che poi non guardo più per altri 4 anni.
Fantastico, vabbè, insomma, vedremo magari se ci appassioniamo anche a qualche nuova disciplina e poi iniziamo a fare qualche puntata di podcast che non ci saremmo mai aspettati di concepire. Allora, vabbè, mi sto perdendo nelle mie stesse parole, direi che è giunto il momento di metterle in fradito, prendere il telo da mare e andarsene in spiaggia. Da Carto è veramente tutto, vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali social. Tornerà anche il nostro podcast fra un po' di settimane, non preoccupatevi, facciamo sempre un po' misteriosi, ma poi torniamo e vi terremo compagnia le prossime settimane con il nuovo numero della nostra rivista cartacea. Se non siete ancora abbonati, fatelo assolutamente. Ciao!
Ciao!
Ciao a tutti!